come abbiamo poco fa cantato in una delle strofe di questo inno 318, abbiamo letto: o per lo spirito sonda il mio cuor, tu che sveli i divini misteri e scruti i segreti pensieri. Un uomo di Dio, un uomo definito secondo il cuore di Dio come Davide, avvertì bisogno di far registrare mediante lo Spirito Santo uno dei testi più toccanti all'interno del Salmo 139, un testo che è una delle confessioni più toccanti che possa uscire dalla bocca di una persona che vive un rapporto serio con il proprio Signore. E all'interno di questo Salmo 139 quest'uomo proprio esprime in maniera nitida quello che è stato il succo presente all'interno di questo, di questa strofa che abbiamo letto. Egli a un certo punto dice: Signore, tu mi hai esaminato, tu mi conosci, tu sai quando mi siedo, tu sai quando mi alzo, tu Signore escludi da lontano il mio pensiero, Signore tu conosci a fondo tutte le mie vie. Ed è, arrivò poi ad un certo punto ad affermare: Signore, esaminami e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e se c'è qualche via iniqua, mostrala affinché io possa proseguire quella via eterna che ho intrapreso. Chi ha fatto sul serio con il Signore, stringe una relazione seria con il proprio Signore, è un uomo che riconosce che prima di tutto Dio guarda a quello che gli uomini non possono guardare, e cioè a come si muovono i pensieri, e più che guardare a quello che può apparire un modello esteriore che viene presentato, il Signore scruta proprio l'interiore dell'essere umano, perché desidera una relazione intima che si basa proprio sull'interiore e nell'interiore. Quest'uomo sapeva che la valutazione della sua vita non potesse essere legata semplicemente al ruolo che ricopriva di re. Quest'uomo sapeva che il valore davanti a Dio della sua vita non dipendeva nemmeno dal numero delle battaglie che lui avesse potuto vincere, ma unicamente sapeva che il valore di una propria, della sua vita era strettamente legato alla giusta posizione, alla corretta posizione del proprio cuore davanti a Dio. E affermare in maniera chiara questi versetti che abbiamo così detti a memoria esprime proprio tutta la profondità e la serietà di una relazione che si basi e si parta dall'interiore, tracciando uno dei caratteri con cui si contraddistingue la persona di Dio, e cioè la sua onniscienza. Quando ci troviamo di fronte all'onniscienza di Dio, credo che innanzitutto faccia sorgere in noi un atteggiamento di santo timore, perché riconosciamo che dobbiamo confrontarci con Lui che conosce ogni aspetto nascosto della nostra vita, e non abbiamo a che fare con un uomo che si possa beffare. Egli farà emergere tutto quello che è presente all'interno dei nostri cuori, dei nostri pensieri nascosti. E dall'altra parte però è anche un elemento, questo dell'onniscienza, fortemente consolante per chi riconosce che vivendo in un corpo di terra è soggetto a poter trasmettere delle percezioni scorrette al nostro prossimo e magari a trasferire delle cose che in realtà non sono vere, perché il nostro cuore alberga qualcosa di diverso. E questo suscita grande consolazione, sapendo che alla fine, anche se non possiamo ricevere degli applausi da persone perché non rientriamo all'interno della categoria che ognuno di noi si prefissa nella propria mente, si può riposare sulla certezza di sapere che però il Signore conosce e dà valore a quello che tu sei nell'interiore. Ma ovviamente poi quello che abbiamo nel nostro cuore si dovrà necessariamente manifestare anche col nostro esteriore. Quest'uomo sapeva bene che il valore di una vita davanti a Dio, prima che delle azioni e del modello esteriore, viene valutato dalla bilancia giusta di Dio con la nostra identità e col nostro essere. La scrittura ci presenta in lungo e largo questa contrapposizione tra ciò che noi vogliamo apparire esteriormente e quello che poi invece è presente nel nostro cuore. Questo è uno dei fenomeni con cui l'esistenza dell'uomo deve confrontarsi. Chi ha studiato un po' di filosofia, chi ha studiato un po' di letteratura, sa benissimo che grandi pensatori di ogni secolo abbiano sempre evidenziato questa contrapposizione. Basti pensare che, ad esempio, un famoso, che adesso William Shakespeare, nel suo Mercante di Venezia tra il XV e il XVI secolo, affermò che il mondo è tutto un palcoscenico e l'essere umano non è nient'altro che un attore che si presenta su questo palcoscenico durante il tempo e per la parte che gli è stata data. C'è poi Machiavelli che, ad esempio, afferma nel suo Principe, se non erro, che sulla strada dovremmo affrontare tante persone che appaiono diverse rispetto a quello che sono. E poi c'è anche Verga che all'interno del suo anche romanzo, che adesso non mi sovviene, evidenzia proprio questa realtà. Quindi tanti uomini, chi ha studiato questa un po' di letteratura e filosofia, si può affermare che grandi pensatori si siano confrontati proprio sulla necessità e sulla necessità di dover prendere atto che l'essere umano è così sdoppiato, possiamo dire, tra quello che vuole apparire esteriormente e quello che è interiormente, molto spesso anche inconsapevolmente, perché trascinati dal vortice dell'ambiente in cui si vive, da quelli che sono gli influssi esterni, siamo costretti a cambiare pelle. Questo è un problema serio e, essendo un problema legato all'esistenza dell'uomo, la Bibbia ci parla di questa contrapposizione, ci parla in lungo e largo, ma mentre i grandi pensatori possono soltanto diagnosticare il male ma non risolverlo, la scrittura è qualcosa di molto profondo, è una parola vivente, oltre a diagnosticare questa contrapposizione, esprime il desiderio da parte di Dio di costruire delle vere identità, che prima di tutto siano delle identità, un essere che sia frutto di una relazione intima con il Signore. La scrittura ci presenta sempre che la questione dell'uomo è sempre prima di tutto una questione di identità, cioè di natura. E ciò che può uscire da questa natura in bene e in male sarà soltanto la conseguenza. La scrittura non ci parla di qualcosa di filosofico, ma ci parla proprio che la forza dell'identità e della natura dovrà proiettare necessariamente delle conseguenze ad essa collegate. Ad esempio, il Signore Gesù nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, sappiamo bene che disse che un albero di spine non può produrre pruni, così come di pruni non può produrre spine. Un albero buono farà frutti buoni. E a un certo punto, poi, dopo dirà, a proposito dei falsi profeti, molti diranno in quel giorno: Signore, noi abbiamo scacciato demoni, abbiamo compiuto opere potenti nel tuo nome, ma dovranno ascoltare la voce che verrà. Uscirà dalla bocca del Signore e dirà: malfattori, io non vi ho mai conosciuto. Vedete, anche azioni bellissime, straordinarie, se però sono legate ad una natura, ad un'identità che è falsa, non potranno mai diventare vere, perché sarà la forza di quell'identità che partorirà del bene nel male conseguenze ad esse relative. E questo è qualcosa di importante. Ecco per cui l'uomo che incontro in Vangelo, e faccio un preambolo da un punto di vista, ecco, evangelistico, se vogliamo, l'uomo che conosce il Vangelo è un uomo che prima di tutto ha capito non il bisogno di rivestirsi di un abita, di un indumento religioso, ma si trova di fronte ad una schiacciante verità, e cioè che il problema non è quello che fa, ma il problema è quello che lui è la sua natura. E quando legge passaggi come ad esempio in Efesini capitolo 2, si scontrerà con il fatto che per natura, dice l'Apostolo Paolo, l'uomo è un figlio d'ira. Ecco perché poco prima dirà: segue quello che è l'andazzo di questo mondo, vivrà secondo quello che sono i desideri della carne, voglie, secondo le voglie dei propri pensieri. Non è un fatto di autoconvincimento, è un fatto di natura, è un fatto di identità. E la forza dell'identità ti spingerà necessariamente con una legge che ti porterà a vivere secondo un modello di vita completamente diverso da quello che Dio ha stabilito. E allora, quando poi una persona crede comprende per la grazia di Dio, illuminato dallo Spirito Santo, che è un problema di identità, lui poi griderà al Signore e in quel grido sincero che uscirà dalle sue labbra e dal suo cuore, Dio gli rivestirà una nuova identità. E a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto non di diventare cristiani evangelici, ma di essere figli di Dio. Non a quelli che sono nati di sangue né per volontà d'uomo, ma a quelli che sono nati da Dio. Ecco che Dio impianta una nuova identità all'interno di quell'essere umano. E quindi la forza di quella identità ti produrrà all'interno di un nuovo modello di vita, dove necessariamente produrrà delle cose positive. Perché è la forza, ripeto, della natura, non è un autoconvincimento, un autosforzo, ma è la forza di questa nuova natura. E dal momento in cui si intraprende la via del Signore, uno degli elementi più chiari con cui possiamo confrontarci all'interno della vita cristiana, con cui si manifesta anche la vera conversione, è il desiderio di servire. Uno dei segni tangibili con cui una persona afferma di essersi convertito è servire il Signore. Che bello, fratelli e sorelle. Ma anche qui, vedete, la chiamata al servizio non è una chiamata a fare delle cose, delle azioni, ma la chiamata al servizio è una chiamata, prima di tutto, legata all'identità di servo. Perché il Signore non vuole dei semplici attivisti che facciano delle cose, ma desidera, prima di tutto, che ci sia un'identità interiore, che è quella di servo, per mezzo del quale poi si potranno compiere quelle opere che Dio ha preparato. E infatti il Signore Gesù, nella sua ultima cena con i suoi discepoli, per cercare di inculcare questo principio così fondamentale, anziché raccontare tante parole, compie un gesto straordinario. E il gesto che compie qual è? Quello di lavare i piedi. Perché lavare i piedi? Perché all'interno delle persone, questi discepoli che avevano lasciato tutto, albergava ancora la natura del concetto di servizio secondo la logica umana. Basata su che cosa? Basata su pensieri umani, e cioè sul fatto di chi fosse il maggiore, su chi fosse il primo, di chi fosse il principe rispetto agli altri. E il Signore disse proprio questo attraverso questo gesto. Se voi dite, Signore, Maestro, dite bene. Se dunque io sono Signore e Maestro, vi ho lavati i piedi, il servo non è maggiore del Signore. E quindi ci presenta una delle caratteristiche più toccanti, che più che la chiamata al servizio, più che al compimento di tante situazioni, è prima di tutto che cosa? Un sentirsi servo, perché prima di tutto c'è un'identità di servo che non fa le cose che piace fare secondo le proprie voglie, secondo i propri desideri, ma secondo quello che è un sentimento che alberga da servo, nell'identità di servo, nella propria vita. Allora, troviamo ad esempio nella scrittura alcuni passaggi, e voglio invitarvi ad aprire ad esempio nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, nel capitolo 3, i versetti che conosciamo, che studiamo, che recitiamo a memoria, ma che ci danno un'ulteriore sottolineatura di quello che stiamo affermando, perché ripeto, quello che è fondamentale è sempre una questione di identità, da cui poi possono uscire delle buone opere. Seconda Timoteo capitolo 3. E in un'epoca, fratelli e sorelle, apro questa parentesi, in cui, se è vero che questa contrapposizione, come abbiamo detto poco fa, ha riguardato sempre ogni secolo, perché appunto ha spinto pensatori a formulare aforismi, a formulare teorie e così via, a maggior ragione in un'epoca come quella che viviamo, fatta da collegamenti social, da multimedia, da tutto quello che è un sistema che purtroppo sollecita interiormente il nostro desiderio di presentare un modello agli altri, diventa ancora più forte. Credo che valga la pena per fermarsi e riconoscere il bisogno veramente di lasciarsi seminare dal Signore e lasciarsi modellare ed entrare all'interno di quello che è il senso stesso di servire. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 16, troviamo scritto ad un certo punto: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Uno dei versetti più... Chi è che non ha mai letto questo versetto? Penso che sia l'ABC del credente che appena familiarizza un po' con la scrittura avrà ascoltato e avrà letto questo versetto, no? E questo è un versetto che, come sappiamo, si rientra all'interno della seconda epistola di Timoteo, una epistola che viene scritta da Paolo quando si ritrova in carcere, ed è un uomo che, come sappiamo, nonostante le sue sofferenze, nonostante fosse questa prigionia l'ultimo passaggio durante per poi lasciare questa terra, perché nel capitolo 4, come sappiamo, lui dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Quindi è un uomo che in certo qual modo si trova di fronte agli ultimi istanti della propria vita. È un uomo che avverte bisogno di lasciare scritto questa epistola pastorale come testamento spirituale a suo giovane discepolo Timoteo. E questo ci insegna la statura di quest'uomo, che è vero che la possiamo misurare dalla forza che il Signore gli ha dato nel poter in lungo e largo seminare la parola di Dio e impegnarsi in maniera copiosa per l'avanzamento dell'opera. Ma la misura di quest'uomo, la statura di quest'uomo la possiamo misurare soprattutto quando, di fronte a questi ultimi attimi di vita, quest'uomo, più che preoccuparsi, da un punto di vista naturale sarebbe stato anche legittimo, alla propria condizione, avverte bisogno di scrivere questa epistola al suo giovane discepolo. Non so quanti di noi, vivendo quello che sta vivendo Paolo, avesse partorito anche lontanamente il desiderio di scrivere un'epistola ad un uomo. Ma fatto sta che la misura di un uomo, la statura di un uomo, si misura proprio in questi momenti. E lui sapeva che per la grazia di Dio stava terminando il suo combattimento e aveva conservato la fede. E apro questo inciso: è veramente oggi qualcosa di importante considerare questo. Sapere cioè di poter arrivare fino alla fine con quella sincerità di cuore che ti possa permettere di affermare: ho conservato la fede. E non c'è una roba più importante, non c'è un valore supremo più alto per il credente di poter giungere agli ultimi giorni della propria vita e affermare: ho conservato la fede. Spesso purtroppo si riscontra, e questo anche ascoltando tante notizie, che purtroppo tanti uomini che hanno percorso i loro anni con grande fedeltà siano poi trovati di fronte a uno sbarrimento negli ultimi anni. Non è un fatto scontato. Io prego sempre il Signore affinché possa mantenermi nelle sue mani, perché non è un fatto scontato. Ed è facile poter sviare, e qualunque età ha le sue particolarità e i suoi elementi che possono portare una persona ad essere sviati. Anche dopo 40 anni, 50 anni di fede, nessuno può sentirsi al sicuro, perché i pericoli sono dietro l'angolo. Allora quest'uomo afferma e descrive questa grande verità e scrive questo testamento spirituale a questo giovane discepolo, e ci presenta all'interno di questo secondo Timoteo quelli che sono stati, perché di natura pastorale significa che è una lettera indirizzata ad una specifica persona che ha quindi un rapporto con la persona che è emittente di questa lettera, che è appunto Paolo. E sappiamo che invece altre epistole sono delle epistole indirizzate a delle chiese che poi venivano lette anche in via circolare dalle altre comunità, ma questa è una lettera epistolare particolare, e all'interno di questa epistola Paolo ricorda a Timoteo i diversi passaggi che lui ha vissuto all'interno del suo sviluppo da credente. Innanzitutto ci ricorda nel primo capitolo la presenza di quello che è l'esempio che ha ricevuto Timoteo all'interno della propria famiglia. Sappiamo ad esempio, e ricordo che Paolo dà di che cosa? Del fatto di ricordarsi della fede sincera che abitò prima nella nonna Loide e nella madre Eunice, e quindi sappiamo come Timoteo abbia potuto godere di un grande valore, cioè quello dell'insegnamento all'interno della famiglia. Ed è importante, come sappiamo, che l'identità di una persona, una personalità di un essere umano viene fortemente, in bene o male, si decide molto spesso all'interno di una famiglia, che ti permette di poter formare. Poi non è tutto, diciamo, matematico, ma grossa incidenza può avere questo ruolo. E quindi Paolo ricorda che nella sua identità di uomo di Dio, a Timoteo, c'è stato questo impronta importante della famiglia. Poi giriamo la pagina e vediamo anche che cosa, che Paolo ricorda a Timoteo l'importanza di aver avuto se stesso, cioè Paolo, come il suo mentore, come il suo, diciamo così, maestro, una parola riferimento, punto di riferimento per la sua crescita. E questo ci insegna anche l'importanza di circondarsi di uomini di Dio che abbiano, diciamo così, a cuore questa grande preoccupazione di sviluppare quello che oggi possiamo chiamare un ministero di riproduzione di discepoli, non di discepoli di uomini, ma di discepoli di Cristo. E questo è un aspetto importante, basta pensarlo, adesso mi viene in mente nella seconda capitolo 2, versetto 2, vedete che cosa dice? Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che in Cristo Gesù e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidele a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche ad altri. Che cosa vediamo in questo testo? Il ministero di riproduzione di discepoli. Un ministero che non si è inventato Paolo, ma che si è inventato innanzitutto il Signore Gesù. E che caratterizza con una particolare attenzione verso la preoccupazione di sapere che nessun essere umano è eterno, per quanto possa essere fedele, è la preoccupazione di formare uomini che a loro volta siano capaci di formare e trasmettere ad altri uomini. Purtroppo quello che è intorno a noi e spesso il paesaggio che assistiamo è purtroppo una situazione dove ci sono tanti vuoti generazionali, dovuti proprio al fatto che o perché manca l'istanza di chi si preoccupa di formare gli altri, o perché manca il desiderio di essere formati, ma fatto sta che vuoti generazionali ci raccontano purtroppo che questa trasmissione, che è un punto fondamentale, purtroppo non è qualcosa di scontato. E quindi Timoteo vive davanti a sé, ha vissuto nel suo sviluppo della sua vita spirituale, il grande privilegio di poter vedere un uomo al suo fianco che ha lasciato comunque un'impronta anche nella sua vita, perché quando ti circondi di uomini che pur essendo soggetti a tante cadute, a passioni, a persone che in certo qual modo sono persone deboli, però è importante circondarsi di uomini che siano fedeli, perché attraverso questo nutrimento che tu ricevi ti permette di formare anche un'identità. Attenzione, non è la formazione di uomini che diventano pappagalli di altre persone e che parlano soltanto perché l'hanno ascoltato, ma uomini che hanno imitato la fede di questi uomini fedeli e che poi hanno fatto proprio la propria esperienza, supportato poi dal custode per eccellenza, che è il Signore nella tua vita. Ok? E poi all'interno di questa identità, poi troviamo, all'interno di questa formazione, troviamo poi a un certo punto la cosa suprema, cioè quello che veramente può fare la differenza all'interno della vita di una persona, e cioè appunto la scrittura. Perché possiamo anche ritrovarci all'interno di una famiglia che non rappresenti per noi un elemento coadiuvante, assistente per la formazione di un'identità spirituale, possiamo anche ritrovarci all'interno di un deserto, dove intorno a noi non ci sono uomini fedeli, ma se tutto questo potesse limitare l'opera di Dio, potremmo partire in svantaggio. Mentre grazie al Signore Dio non ha riguardi personali, Dio non guarda alla famiglia spirituale o meno in cui tu vivi, Dio non guarda alla chiesa o al contesto ambientale in cui tu vivi, ma Dio guarda unicamente alla serietà con cui vuoi tu allacciare un rapporto con Lui. E desideri sviluppare una relazione intima. Attraverso questa relazione intima, Dio forma in te un carattere. E infatti la scrittura ci viene ricordata, ispirata da Dio, cioè quindi non è qualcosa che è prodotto della mente o dell'invenzione dell'uomo. Questo termine ispirare è proprio soffia all'interno, in maniera misteriosa, in uomini che ha, attraverso cui poi il Signore ha permesso la redazione In questo caso Paolo faceva riferimento al nuovo, all'Antico Testamento, ma ovviamente poi il Signore ha guidato, ha vegliato la sua parola nella composizione di quello che sarebbe stato anche il canone neotestamentario. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile, abbiamo visto, non a compiere subito delle opere, ma utile prima di tutto a compiere delle azioni specifiche, insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia. Ci parlano di quattro azioni che la scrittura produce, che non è quella di far diventare dei predicatori, insegnanti, prima di tutto per quanto sono delle funzioni importanti, ma la prima cosa è formare un'identità, cioè affinché l'uomo di Dio, ecco, questo è l'identità. Formare non dei predicatori, prima di tutto, ma degli uomini di Dio. Ecco ancora una volta l'importanza di essere sempre su questo tema molto molto legati, cioè sul fatto che la scrittura opera queste quattro azioni, che sono quattro azioni che aiutano a svuotare l'identità di primo e a formare un'altra identità. Un uomo di Dio che cosa ci fa pensare, fratelli e sorelle? Un uomo di Dio ci fa pensare un uomo che innanzitutto, Mario, che cosa ci fa pensare? Un uomo come uomo di Dio, un uomo in cui si fondono i caratteri di Dio, i tratti della personalità di Dio. Un uomo ci parla di un uomo che non è più bambino e quindi ci parla anche di una virilità, di una maturità. Un uomo nel quale, una persona nel quale ci sono i tratti distintivi di Dio, affinché sia questa identità completa e ben preparata per compiere ogni buona opera. Noi che cosa avremmo messo per prima? Avremmo messo prima le opere, mentre la scrittura, guardate bene l'ordine che ci presenta, presenta prima di tutto l'identità, perché quello che è fondamentale è l'identità. Senza l'identità, tutto quello che può, anche da un punto di vista apparente, sembrare positivo, non avrà valore, perché ciò che ha valore davanti a Dio è il valore delle nostre azioni, è strettamente legato a valore di chi siamo. Questo affinché quindi sia completo e ben preparato per ogni buona opera. E quindi Paolo avverte proprio questo, avverte che non è la chiamata al servizio una chiamata a fare semplicemente delle cose e a presentare un modello esteriore verso cui gli altri potrebbero, diciamo così, ricevere l'approvazione o l'applauso, ma prima di tutto la chiamata a servizio è una chiamata concentrata su un modello interiore di un'identità che Dio forma affinché poi sia veramente completo per ogni buona opera. Nella prima epistola di Timoteo, rimanendo sempre nell'epistola di natura epistolare, ci concentreremo adesso all'interno di questa chiamata al servizio. È importante, fratelli e sorelle, cercare di definire i parametri di un vero servizio che Dio può gradire, perché partire e fare non costa nulla, ma ad essere costa tanto, essere. E il Signore ha sempre voluto presentare, basti pensare alle sue parole nel Sermone sul Monte, alla contrapposizione tra quello che è il modello che i farisei presentavano esteriormente, che faceva acqua da tutte le parti, e invece il modello interiore, quello che possiamo denominarlo il modello della cameretta, quello che nessuno guarda, ma che invece poi il Signore scruta e conosce per bene, come ci è stato ricordato sia dall'inno che dal Salmo 139. Allora, prima epistola di Timoteo, capitolo 1, da versetto 1 a versetto 5. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso, per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Che bello, fratelli e sorelle. Qui troviamo l'Apostolo Paolo che scrive questa epistola, che chiaramente è antecedente rispetto a quella seconda epistola che abbiamo letto poco fa, ma è sempre di natura pastorale. Vedete la preoccupazione di Paolo nei confronti del suo giovane discepolo, di stare lì continuamente con una grande pazienza, cercare di dare, potremmo dire, le giuste dritte per poter agire in maniera coerente. Prima di tutto, che cosa vediamo? Vediamo che questa epistola, quindi indirizzata ad una persona specifica, che è appunto Timoteo, e vediamo che Paolo delega, diciamo così, Timoteo verso uno dei servizi importanti e fondamentali di allora. Cioè, qual era la delega? La delega era quella di restare in Efeso per avere un servizio, per avere un ministero specifico particolare di mettere l'ordine in questa comunità di Efeso. La scelta, sappiamo il rapporto particolare che esisteva tra Paolo e Timoteo, tant'è che appunto viene definito un mio legittimo figlio nella fede, ovviamente non perché fosse figlio biologico, come sappiamo, ma sappiamo anche che, come vedremo tra poco, molto probabilmente Timoteo si è convertito sotto, diciamo così, le ali di Paolo. E vediamo quindi che Paolo presenta questo mandato, incarico verso Timoteo di appunto restare ad Efeso. E all'interno di questa di questo incarico, ovviamente, non è che viene delegato Timoteo da parte di Paolo perché è il figlio cocco di mamma di Paolo, il figlio legittimo, e quindi Paolo aveva un occhio di riguardo nei confronti di Timoteo. Paolo non è che manda Timoteo perché in certo qual modo ha delle simpatie, ma Paolo manda Timoteo perché Timoteo non si inventa un servitore a svolgere questo servizio specifico ad Efeso perché si improvvisa tale, ma perché alla base ci sono delle motivazioni ben chiare. Perché oggi questo compito, che è comunque un compito, se vogliamo, di tipo missionario, aveva però una chiamata ben specifica, ben radicata, con un fondamento ben radicato. Paolo non butta Timoteo allo sbaraglio pensando che a un certo punto vai a fare questo servizio tanto per fare questo servizio, ma Paolo conosce bene la misura di quest'uomo, di questo suo figlio legittimo della fede, e riconosce che all'interno di Timoteo ci siano delle prerogative, delle qualità che potrebbero, e dei supportate, equipaggiate dallo Spirito Santo, che gli avessero consentito di poter rimanere ad Efeso e svolgere quello che svolgeva. E questo è importante perché quando si entra all'interno della sfera cosiddetta missionaria, ti rendi conto che oggi subentra tanta discrasia, tanta confusione e tanta superficialità, e poca c'è il legame rispetto a quello che principi presenti nella scrittura. Ora, ogni esperienza, per amor del cielo, è sicuramente un'esperienza unica a sé stante, particolare e non replicabile. Tuttavia, se abbiamo questa scrittura, dobbiamo anche comprendere che all'interno della scrittura la chiamata al servizio e la chiamata ad essere servo necessariamente deve spingerti a confrontarti con quello che dice la scrittura, che sono dei principi stabiliti all'interno di essa. E difatti Paolo non è che manda Timoteo a far rimanere ad Efeso perché si sveglia la mattina e dice: beh, sa che c'è di nuovo, giochiamo i numeri all'otto, chi esce quello va. Non funziona così. Ma Paolo aveva un'idea di Timoteo e sa che Timoteo può essere equipaggiato correttamente nello svolgimento di questo servizio. Perché la storia di Timoteo è una storia di un percorso che lo ha portato a questo. Atti capitolo 16. Qual è la prima volta in cui troviamo Timoteo? Qual è? Quale passaggio della scrittura è? In Atti capitolo 16. Allora, Paolo giunse a capitolo 16, versetto da 1 a 5. Giunse anche a Derba e a Listra, cioè Paolo, quindi nel suo itinerario missionario si ritrova in questa zona dell'Asia Minore, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco. Notate bene. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli perché lo osservassero le decisioni prese dagli apostoli e gli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Che cosa vediamo? La prima volta che troviamo Timoteo è proprio in questa fase. Molto probabilmente si sarà convertito, almeno immaginiamo, in quella prima battuta da parte di Paolo tra Listra e Derba, e vediamo che a un certo punto Paolo si ritrova, diciamo così, di fronte a questo discepolo che è figlio di una donna ebrea e di padre greco. Ed è bello la sottolineatura che la scrittura ci presenta. E cioè Paolo non è che chiama Timoteo perché in certo qual modo aveva potuto intravedere in lui qualche dote particolare soltanto o qualche simpatia. Ma Paolo individua Timoteo perché? Perché di lui rendevano una buona testimonianza, ma chi? Lui stesso?
La Chiesa.
I credenti. Soltanto alcuni di una comunità, no, che erano a Listra e Iconio. Quindi vediamo che seppur erano due città abbastanza vicine, quello che possiamo percepire era la divulgazione della testimonianza che Timoteo rendeva di se stessa. La buona testimonianza, fratelli e sorelle, non è un'autocertificazione che noi presentiamo. Sapete l'autocertificazione? Cioè io dichiaro di essere un buon... La buona testimonianza è un certificato, un attestato che rilasciano gli altri nei tuoi confronti. Sono gli altri che rendono buona testimonianza di te e di me, se ci sono delle cose positive, e questo è un attestato che non è semplicemente di stima, ma è bello di buona testimonianza. Questo, se vedete all'interno anche della terza epistola di Giovanni, ci parla Giovanni di un'altra persona di cui i credenti rendevano buona testimonianza. Di nome? Gaio. Di lui rendevano. Quindi la buona testimonianza. Allora Paolo, immaginate Paolo che si ritrova in questa comunità e tutti parlano di Timoteo. Che cosa avranno detto? Franco, cosa avranno detto?
Che giovane, insomma, fedele.
Sta solo che cosa avranno detto. Non sappiamo che cosa hanno detto, ma quello che ci presenta la scrittura è l'attestato di buona testimonianza. Allora Paolo, ecco, volle che partisse con lui, ovviamente non fu un atto coercitivo di Paolo, la scrittura non ci presenta tutti i dettagli, ma ci presenta che cosa? Ci presenta sicuramente una condivisione, una, diciamo così, partecipazione dei credenti che consentono a Paolo di prendersi in carico Timoteo, e all'interno di questa presa in carico, a un certo punto che cosa vediamo? Le osservassero e andavano di tono in tono nelle chiese perché fortificavano la fede e crescevano ogni giorno di numero. Questo che cosa significa, fratelli? Significa che la formazione di un vero uomo di Dio, che abbiamo visto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16, qual è il laboratorio per eccellenza? Chiesa locale. Il laboratorio per eccellenza è la comunità locale. Perché? Perché se non impari a stare ad un posto e ad essere sottoposto alle pressioni legate al posto, con tutti gli annessi e connessi, non puoi essere poi uno strumento utile nel girovagare. Questa è la realtà. E la prima scuola di formazione per la formazione di un uomo di Dio è quella che si coltiva e si sviluppa all'interno della comunità locale. Purtroppo lo scenario che assistiamo in lungo e largo all'interno delle realtà che ci circondano è la superficialità e la facilità con cui si mandano allo sbaraglio persone senza un percorso di maturazione, di formazione, di un'identità. E poi, fratelli e sorelle, che succede? Che dopo anni, quando mai le situazioni non possono più essere raddrizzate, perché tu non puoi tornare più dopo 20 anni dietro, cerchi di mettere sempre delle toppe, delle pezze a colori che porteranno soltanto ad uno svenimento, senza però la consapevolezza di sapere l'identità di una persona. Questo è uno dei grossi problemi con cui si vive all'interno, per l'amor del cielo, è lodevole e onorevole la copertura di quello che può essere un servizio, che può essere di tipo missionario, ma come in altri ambiti. Ma vedete, se non c'è l'identità di cui stiamo parlando all'interno della di quel credente, rischierà veramente di naufragare. E quindi che cosa vediamo? Che Paolo quindi prende Timoteo e le chiese dunque si fortificavano passando, quindi vediamo tutta l'esperienza che sta vivendo quest'uomo. A un certo punto poi troviamo nell'epistola ai Filippesi un altro passaggio importante. Filippesi, che da un punto di vista storico è antecedente rispetto alla prima epistola di Timoteo, perciò lo leggiamo. Capitolo 2. Capitolo 2, versetto 19. Ora spero nel Signore di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Tutti cercano i propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. Che cosa vediamo qui? Vediamo che l'Apostolo Paolo presenta ancora Timoteo come un uomo che più che girovagare e mettere a posto le situazioni, ha imparato, fratelli e sorelle, a vivere all'interno del suo animo quell'identità che ti spinge a non ricercare i propri interessi, ma quelli di Cristo Gesù. Quell'identità di servo di cui stiamo sottolineando più volte questo aspetto importante. Quindi Paolo, immaginate, all'interno della trafila, dello sviluppo della vita persone, si ritrova di fronte ad un problema che nasce ad Efeso. E Paolo, quasi fosse un profeta, aveva già predetto la possibilità che ad Efeso ci potessero essere dei problemi, quando nel libro degli Atti, capitolo 21, in quel commiato con gli anziani di Efeso, disse: fate attenzione a badare al vostro gregge, perché sorgeranno. E infatti, come voleva si dimostrare, qualche anno dopo succede proprio questo. E allora ci troviamo di fronte a un problema ad Efeso, e Paolo che cosa fa? Non manda quindi Timoteo perché gli viene così il grillo per la testa, o perché Timoteo rappresenta per lui il suo uomo preferito, ma perché abbiamo visto questa trafila, e ad un certo punto lui si ritrova a vivere all'interno di una delle sfide più importanti della sua vita, che è quello di andare a combattere contro i falsi insegnamenti. La prima epistola di Timoteo è ricca di dottrina, di insegnamenti su tanti fronti, senza mai perdere di vista però la visione evangelistica, perché in più tratti l'Apostolo Paolo segnala l'importanza della visione evangelistica. Basti pensare ai famosi versetti del capitolo 2, quando dice: il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E infatti noi sappiamo, e quindi, oppure al fatto di raccontare lui stesso la testimonianza affinché servisse di esempio per quanti coloro avrebbero creduto nella vita eterna. Quindi la visione evangelistica è fondamentale e rimane sempre un obiettivo per Paolo, che restituisce anche al suo giovane discepolo Timoteo. Però sappiamo anche che cosa? Che la vita cristiana non è fatta soltanto di evangelizzazione, o meglio che l'evangelizzazione deve essere accompagnata necessariamente con anche l'insegnamento. Perché se si guardasse soltanto da un punto di vista evangelistico, senza guardare all'insegnamento, si rischierebbe di creare tanti, diciamo così, nati di nuovo, se sono veri, ma tanti creduloni, senza avere contezza di quello che è poi la sana dottrina che deve essere insegnata. E difatti Paolo a Timoteo non lo lascia allo sbaraglio, ma gli dà tante indicazioni sotto tutti i punti di vista, dalle vedove, dalla costituzione degli anziani, da quelli che sono i rapporti con i propri datori di lavori, tanti aspetti, perché l'identità di un vero credente si vede all'interno di tanti aspetti della propria famiglia e così via. E dà tante indicazioni al suo giovane discepolo, quando insistere per esempio e quando non insistere. Ed è chiaro che quello che si sarebbe ritrovato Timoteo a vivere ad Efeso è un vero e proprio combattimento. Lo dice proprio l'Apostolo Paolo. Basti pensare, versetto 18. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu faccia una bella passeggiata ad Efeso. Sì? Come dice? Perché tu combatta. Perché il sentimento iniziale di gioia, di piacere e di ebbrezza, diciamo così, di servire, se poi non è supportato, fratelli e sorelle, da un'identità, rischia di tramutarsi in un grosso danno. E quell'euforia poi si trasforma in grandi pianti e tanti feriti nella tua vita, e quindi devi essere coscienza che vai in battaglia, una guerra. E se in guerra non ci sono uomini preparati, tu quella guerra, altro che vincere, rischi di morire, con tutti gli annessi e connessi delle situazioni. Questo quindi è una parte, e anche in altri passaggi non, diciamo così, li citiamo per brevità. E che cosa vediamo? Quindi sono tanti, e quando soprattutto all'interno della dinamica della parte dell'insegnamento, o meglio quello che in termini tecnici viene chiamata apologetica, cioè della difesa della verità, tu ti ritrovi a cospetto di un'arena nel quale o sei veramente formato da parte del Signore con la faccia a terra, o altrimenti rischi di essere completamente schiacciato. Tante persone per fare combattimenti contro le false dottrine sono rimasti loro stessi schiacciati da tante situazioni, perché è un'arena, è un combattimento che ha bisogno di allenamento, che ha bisogno di maturazione, che ha bisogno proprio di forza, e se non c'è questa identità particolare rischi di essere soltanto stritolato. Allora Paolo sa bene questo, e Paolo quindi dice: ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Vedete quale autorità che dà quest'uomo Timoteo. Però, e né di occuparsi di favole e generazioni senza fine, perché anziché promuovere la fede, provocano soltanto contese. Difatti dà anche altre dritte per quanto riguarda, per esempio, il discorso di dire: evita le contese, schiva le profane ciance. Cioè, vedete che strategie. Tu devi imparare a sapere quando devi tagliare, e devi imparare ad agire quando devi dare colpo. È tutto un lavoro di equilibri, dove o il Signore ti guida con la saggezza, o altrimenti tu non sai che pesci prendere. Questa è la realtà che Paolo presenta a Timoteo. Allora, di fronte a questa realtà, o ti metti con la faccia a terra e dici: Signore, sono nella tua, con tutti i limiti, equipaggiato da te, o altrimenti sai che cosa ci devo fare. Ma è meglio che me ne so nella mia chiesa locale, fatta di tranquillità, di serenità, e mi scorro la mia vita tranquillamente. Eppure Paolo quindi dà tante indicazioni, perché poi affronti anche, per esempio, dottori della legge che in realtà non sanno né quello che dicono né quello che sanno, né quello che affermano con certezza, perché ti ritrovi con un palcoscenico ampio di tutti i generi. Ti incontri come tu non immagini, incontri quelle persone di quel genere. E ripeto, Paolo sapeva che mandando Timoteo, facendo restare Timoteo ad Efeso, incontrava tutti questi personaggi. Eppure, dietro a tutti gli inviti, a tutte le indicazioni, a tutte quelle che potevano essere, diciamo così, consigli, Paolo si preoccupa che Timoteo mantenga la sua identità interiore. Il fine di questo incarico, lo scopo di questo incarico, se fossi stato io a scrivere questa epistola, avrei pensato subito: lo scopo di questo incarico è mettere a posto i problemi ad Efeso. Io avrei scritto così. Tu, Gino, che cosa avessi scritto? L'importante è risolvere i problemi ad Efeso, perché io ti mando lì, di rimanere lì, e cosa mi auspico? Gerardo, che tu possa risolvere i problemi, altrimenti l'incarico è fallito. Bene, che cosa dice invece Paolo? Che il fine di questo incarico è l'amore che proviene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. A Paolo non interessa in sostanza il risultato, come oggi il modello esteriore ci vuole presentare, ma Paolo è preoccupato che il modello interiore, che grazie a Dio, come abbiamo visto prima, si è formato nel tempo in Timoteo, possa rimanere ben saldo, perché sa benissimo che potrebbe anche risolvere tutti i problemi di questo mondo. Ma se nel suo interiore si fosse perso lo scopo finale che procede da questo modello interiore, avrebbe fallito. Lo scopo finale di questo servizio, dice Paolo a Timoteo, è l'amore. E l'amore è il fine di tutto. Sappiamo bene l'Apostolo Paolo nelle prime Corinzi capitolo 13 che cosa ci evidenzia. Che potessi conoscere tutti i misteri della fede, ma che se non avessi amore non avrebbe nessun valore. Sarei come uno squillante cembalo. L'amore non si irrita, l'amore non cerca il proprio interesse, l'amore fa un elenco che almeno a me spesso fa vergognare per confrontarmi e capire se il modello di servizio che si sta portando avanti sia allineato con quelli che sono i parametri che la scrittura ci insegna. E poi ci dice che cosa significa lo scopo dell'incarico è l'amore. Un cuore puro, una buona coscienza e una fede sincera. Queste tre istanze particolari, non possiamo esaminarle perché ci vorrebbe soltanto un incontro per questo, ma desidero che i nostri occhi possano poggiarci su questi aspetti fondamentali. Cioè, cuore puro ci parla di una purezza interiore che è legata a quello che diceva appunto Davide anche nel Salmo 139. Vorrei fermarmi soprattutto sulla coscienza, una buona coscienza. Un servitore che vuole servire si preoccupa della buona coscienza, di avere una buona coscienza. Che cos'è la coscienza, fratelli e sorelle? La parola coscienza deriva da conoscenza, nel suo originario greco. E la coscienza è un'istanza morale presente in ogni individuo, in ogni essere umano. E sappiamo che questa istanza morale è un'istanza che Dio stesso ha fissato e che può variare a seconda di tante circostanze. Una coscienza, per esempio, di un bambino di 4 anni è la stessa coscienza di una persona di 40 anni? Certamente che no, perché l'elemento della coscienza è supportata da elementi di conoscenza, appunto, di quello che dove tu vivi. Ci sono persone che vivono in certi quartieri malfamati e l'unica cultura che hanno visto è la cultura dell'illegalità, e per loro la coscienza si è maturata e si è formata all'interno di quel carattere. Per loro delinquere non è un reato, anzi è una cosa normale. E sappiamo che questa coscienza per natura com'è? È una coscienza ottenebrata e quindi ha bisogno di essere purificata. Ma quando poi viene purificata per la grazia di Dio, ha bisogno anche di essere continuamente esercitata davanti a Dio e davanti agli uomini. E quando un uomo riconosce il bisogno di esercitarsi in questa coscienza, riconosce anche i segnali che riceve esternamente. Quando, per esempio, Paolo, di fronte, se non ricordo bene, al sommo sacerdote Caiafa, che cosa dice? Dice, ti percuoti il Signore, e a un certo punto, parete scialbata, a giusta ragione dal punto di vista umano, però che cosa gli riferiscono? Schiaffeggiano sulla bocca, perché era un'autorità. E che cosa fa Paolo, che poco prima dice, io mi esercito in tutta buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini? Non lo sapevo, perché è scritto, non parlerai male del principe del tuo popolo. Quindi ci parla proprio di questa, e la buona coscienza è un elemento fondamentale, che non è un fatto scontato. Versetto 19, ancora del primo capitolo, sempre di Prima Timoteo, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato, e così, che cosa hanno scritto? Hanno naufragato quanto alla fede. Quando la tua coscienza non è più sensibilizzata ai segnali che tu stai ricevendo, ma pensi di trovarsi nel giusto e ostinatamente vai avanti, a un certo punto c'è il rischio di rinunziare, e rinunziare alla buona coscienza significa naufragare nella fede. Allora, fratelli e sorelle, credo che abbiamo tanti elementi per poter riflettere seriamente sul bisogno di riscoprire la nostra identità, di concentrarci sul nostro essere, sapendo che possiamo essere animati anche dai più lodevoli, onorevoli servizi, ma se prima di tutto non ci si preoccupa all'interno del nostro interiore di formare questo modello, il grosso rischio di entrare all'interno di un naufragio è alto. Che Dio possa conservare questa parola ai nostri cuori. Amen.
Chiedo un fratello di concludere questo incontro con